Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera. Io sono Sara e questa è Classica Domenica, qui dalla redazione della Perla Nera di Novara. Oggi entriamo nel vivo della battaglia tra Enea e Turno, re dei Rutuli. E per chi si fosse perso le altre puntate potrà trovarle nella sezione podcast sia sul sito internet di radiobandieranera.org che sull'app. Oggi vi racconto quindi il libro nono e il decimo dell'Eneide, entriamo proprio nel vivo della battaglia.
Come on.
Mentre Enea, lontano dai suoi, cerca aiuti, Giunone manda Iride, la sua messaggera, da Turno, per incitarlo ad assalire gli accampamenti troiani, approfittando dell'assenza di Enea. Turno, riconoscendo Iride, la ringrazia del consiglio e subito l'esercito dei Rutuli si muove contro l'accampamento troiano. I troiani, vedendo il polverone sollevato, chiudono le porte e gremiscono le mura, perché secondo gli ordini di Enea non devono durante la sua assenza accettare battaglie in campo aperto, ma mantenere le difese. Turno scaglia la sua lancia in segno di sfida, incitando i suoi alla battaglia, ma vedendo che i troiani non rispondono, inizia a cercare un accesso per creare un varco nelle mura. I suoi sforzi sono vani e decide di assalire la flotta. Così prese dei tizzoni e incendia le navi. Quando Enea costruì la flotta sul monte Ida, la dea Cibele aveva pregato Giove di proteggere le navi in modo che non fossero distrutte, e Giove aveva promesso che quando Enea avesse raggiunto la meta, le navi si sarebbero trasformate in dee marine. E poiché il giorno predetto era giunto, Cibele avvisa i troiani di non andare a salvare le navi, poiché non saranno distrutte da Turno. E infatti, con forte sgomento dei Rutuli, le navi si trasformano in bellissime ninfe, sfuggendo così all'assalto. Il nemico inizia a farsi pensieroso, ma Turno rassicura i compagni che Giove ha solo voluto togliere la fuga ai troiani. Così preparano l'accampamento per l'assalto del giorno dopo. Turno organizza la guardia e tutti vanno a riposare. Frattempo i troiani osservano dalle mura i campi dei Rutuli. A guardia di una delle porte troviamo Eurialo, un ragazzo grazioso, un giovanotto, e Niso, esperto tiratore di arco. I due erano legati da profonda amicizia. Niso espone al compagno il suo vivo desiderio di approfittare del sonno dei rutuli per attraversare l'accampamento nemico e correre quindi da Enea per avvisarlo della situazione. Euríalo, prezzante del pericolo e preso dalla voglia di agire, tipica dei giovani, vuole andare con Niso. Così, messi altri due di guardia, vanno da Ascanio e gli espongono il piano. Sia gli anziani che Ascanio approvano il piano e, promessi tanti doni per i due e di vegliare sulla madre anziana di Euríalo, i due decidono di partire. Varcato il fosso, Euríalo e Niso si inoltrano nel campo nemico. Niso inizia ad aprire con le armi il cammino. I guerrieri di turno sono presi da un sonno profondo e dal vino bevuto. Anche Euríalo toglie la vita a parecchi nemici e, spinto dall'ardore, continua il massacro. Ma Niso, vedendo sorgere l'alba, lo invita a interrompere la strage e i due si allontanano. Intanto, 300 cavalieri guidati da Volscente stanno raggiungendo il campo di turno. Vicini ormai adesso, si accorgono dei due giovani. Volscente, insospettito, ordina ai due di fermarsi, ma loro scappano subito nella selva vicina e si danno la fuga. I cavalieri, inseguendoli, si dispongono intorno al bosco, tagliando ogni via di fuga. Euríalo, carico dal bottino preso ai guerrieri appena uccisi, scappa a fatica, mentre Niso, senza il peso di armi, procede spedito, arrivando ai monti che in seguito saranno chiamati Albani. Niso si accorge di non essere seguito dal compagno e scorge Euríalo che è circondato dal nemico. Niso decide di accorrere in aiuto all'amico e inizia a scagliare alcune frecce. Volscente, non capendo cosa stia succedendo e chi sta uccidendo i suoi, decide di mettere fine alla vita di Euríalo e subito Niso urla di sacrificare lui al posto dell'amico. Ma il Volscente non ascolta la sua supplica e trafigge il petto del giovane. Niso, furibondo, si scaglia contro Volscente e, nonostante i cavalieri cerchino di trattenerlo, egli trafigge Volscente alla gola. Poi muore, trafitto anch'esso da 100 colpi, e cade sopra l'amico. Non rimarrà ignoto il valore e l'esempio memorabile finché la stirpe di Enea possederà il Campidoglio e l'invitta Roma avrà dominio sul mondo.
Thank you.
i volsci tagliano la testa dei due e, poste su due aste, li portano per mostrarli ai troiani. Poi formano con gli scudi una testuggine e tentano di scalare le mura, ma i troiani, abituati a questo genere di guerra, riescono a scompigliare e a respingere gli assalitori. Turno riesce ad incendiare una torre che, distrutta, cade e la lotta prende con gravi perdite da entrambe le parti. Ascanio, che fino a quel momento aveva usato l'arco solo per la caccia, punta Numano, che aveva sposato la sorella di Turno e combatteva in prima fila, schernando i troiani. Ascanio non tollerava l'oltraggio e, tenendo l'arco, promise a Giove un candido giovenco. Giove tuonò da sinistra a cielo sereno e Ascanio lanciò il dardo che trapassò le tempie di Numano. Lo stesso Apollo si congratula per la maestria nel maneggio dell'arco, poi, preoccupato dei pericoli al quale Ascanio si espone, scende dal cielo e assume le sembianze del vecchio Bute, consigliando ad Ascanio di allontanarsi da lì. Quando Apollo scompare, i troiani, al suono della feretra e dell'arco, riconoscono il dio e insistono perché Ascanio obbedisca alla voce divina. Così mettono a repentaglio la loro vita e permettono ad Ascanio di andar via. Giove, vedendo dall'Olimpo il conflitto scoppiato tra troiani e latini, convoca gli dei del concilio e li rimprovera perché tentano di opporsi alla volontà del fato, scendendo in aiuto dei due popoli. Venere a queste parole risponde difendendo Enea e i troiani. Essi sono venuti in Italia per volontà del fato e trova ingiusto tutto ciò che gli è capitato. Ma Giunone, sdegnata dalle parole, incolpa Enea di aver provocato la guerra. Gli dei approvano chi l'una e chi l'altra. Così Giove, imposto il silenzio, afferma: visto che gli dei sono contrari a far cessare la guerra, che non sarebbe intervenuto in difesa di nessuno, ma anzi avrebbe concesso la vittoria a chi si sarebbe mostrato più forte. E così dicendo, giura per le rive dell'Acheronte di mantenere la promessa.
Thank you.
Intanto i rutuli continuano l'assedio alle mura troiane. Enea, durante la notte, ritorna per mare verso i compagni. Egli si era recato da Tarconte, re degli Etruschi, per chiedere il suo aiuto ed ora si ritrova innanzi a navi venute in aiuto da ogni parte. Mentre splende la luna ed Enea veglia il timone, ecco che giunge una delle ninfe, che prima era una nave troiana. Così rivela ad Enea la metamorfosi delle compagne, l'assalto dei rutuli, il piano di turno per impedire di raggiungere gli assediati e lo esorta ad attaccare prima dell'aurora. Sorge il sole ed Enea ordina a tutti di prepararsi alla battaglia. Poi, giunto in vista del campo troiano, si leva alto sulla poppa, imbracciando lo scudo fiammeggiante, mentre i troiani, scorgendolo, mandano grida di giubilo. Anche Turno e i rutuli osservano Enea, ma Turno, per nulla intimorito, rinfranca i suoi e li prepara la battaglia. Ma Enea è il primo a muovere assalto. Già dalle navi balzano sul Lido ed ecco che si combatte proprio sull'ingresso stesso dell'Italia. In altro punto, più sfavorevole, sbarcano i cavalieri arcadi, ma le difficoltà li costringono a scendere da cavallo e, sapendo della loro debolezza, se restano a piedi, decidono di darsi alla fuga. Ma il loro capo, Pallante, li rimprovera e li esorta a combattere e per primo si scaglia come una furia contro il nemico. Gli arcadi, rianimati dal loro capo, avanzano sterminando come un incendio estivo. Pallante sta per uccidere il giovane Lauso, ma Giove non vuole che si uccidano tra di loro perché sono destinati a nemici più grandi. Infatti la ninfa Giuturna, sorella di Turno, corre ad avvisare il fratello che vada in soccorso di Lauso, e il re dei rutuli corre verso la battaglia e, dopo aver ordinato ai suoi di ritirarsi, affronta da solo Pallante. I due si affrontano. Pallante invoca l'assistenza di Ercole, che piange inutili lacrime, mentre Giove conforta il figlio ricordandogli che nessuno può sfuggire al suo destino e che solo la gloria acquistata col valore può permettere agli uomini di rimanere più a lungo famosi. Così i due si affrontano e Turno, scagliata la lancia contro Pallante, lo trafigge ed egli cade. Thank you. Quando Enea apprende la notizia della morte di Pallante, arde dal desiderio di vendicarlo, si scaglia nella battaglia distruggendo molti suoi nemici. Intanto Giove, dal cielo, fa osservare a Giunone che i troiani sono forti e valorosi, anche senza l'aiuto di Venere. E Giunone chiede a Giove di sottrarre Turno dalla battaglia e di conservarlo al vecchio padre Dauno, ricordandogli che anch'egli è di origine divina. Giove acconsente a ritardare di qualche tempo la morte del re dei Rutuli, ma aggiunge che vano sarebbe sottrarlo al destino incalzante. Giunone così crea con la nebbia e il vento un'immagine di Enea che parla e si muove. Turno, attirato dall'immagine e pensando fosse il prode Enea, lo insegue. L'immagine si avvicina alla spiaggia e sale sulla nave, e appena Turno vi sale, Giunone taglia la fune e raggiunge così il suo scopo, fa sparire l'immagine. Di colpo, Turno, accorgendosi dell'inganno, protesta e non sa se ritornare a nuoto presso i suoi o trafiggersi con la spada per la vergogna o affogarsi. Tenta più volte di far queste tre cose, ma Giunone lo trattiene e la nave giunge all'antica casa del padre Dauno. Nel frattempo, Mezenzio, spinto da Giove, entra in battaglia contro i troiani, che ormai tengono il campo. Tutti gli etruschi si uniscono contro il tiranno, ma lui resiste. Ma ecco che Enea gli muove contro. Si attaccano, ma Enea riesce a far vibrare la sua aste e a ferire la coscia di Mezzenzio. Il figlio di quest'ultimo, Lauso, corre in soccorso del padre, morendo sotto la spada di Enea. Mezzenzio intanto è in ritirata sulla riva del Tevere, intento a lavare le sue ferite e a riprendersi, e chiede ai compagni notizie del figlio e manda alcuni a richiamarlo dalla battaglia. Ma ecco che viene riportato Lauso e Mezzenzio comprende già da lontano che il figlio è morto. Così sale sul suo cavallo e si getta nella mischia, pronto ad uccidere Enea. Mezzenzio si scaglia contro Enea, ma Enea regge tutti i colpi grazie allo scudo, poi smette di stare sulla difensiva e attacca, colpisce cavallo e cavaliere e tra le suppliche di Mezzenzio gli trafigge la gola.
Thank you.
siamo giunti al termine di questa nostra ora insieme. Settimana prossima finiremo il racconto dell'Eneide leggendo il libro undicesimo e dodicesimo, concludendo così anche questa avventura di Classica Domenica. Io vi do appuntamento con La Perla Nera naturalmente martedì alle 15, dove non ci saremo né io né Cristina, ma ci sarà Marco a raccontarvi la storia del Novara Calcio. Quindi vi saluto augurandovi una buona domenica e lasciandovi all'ascolto di uno dei brani barocchi tra i miei preferiti, il canone di Pachelbel. Rimanete quindi in ascolto dei programmi di Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, pericolosa e intransigente. Alla prossima!